Dimmi quando è acceso, eh? Buongiorno a tutti, siamo alla riunione della terza commissione consigliare indetta oggi 22 giugno alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15 in seconda. Sono le ore 15.05 e iniziamo la seduta. Allora, prima di cominciare devo dire che il commissario Silvestri è assente e viene sostituito dal commissario Pizzoni. Il commissario Marotta viene sostituito dal commissario Fantauzzi. Il commissario Polli viene sostituito dal commissario Betti e il commissario Minelli viene sostituito dal commissario Sigismondi. L'ho scritto per evitare di sbagliarmi, visto insomma che c'è stato un... E procediamo con l'appello. Bagatti Federica. Barbetti Rita. Sì. Bortoletti Michele. Presente. Collarini Luciana.
Presente.
Di Nicola Barbara. Filena Tiziana, chiaramente presente. Galli Paolo. Gammarota Mario. Se cortesemente può essere utilizzato il microfono, perché visto che c'è la registrazione io sento, ma in realtà non si sente niente, per cui se quando votate oppure quando siete presenti o meno, almeno nel momento in cui registra si sente, giusto? Siamo arrivati a Galli Paolo, Gammarota Mario assente, Lucangeli Caterina
presente,
Fantauzzi David, Sigismondi Elia
presente,
Barbara Betti e Lucia
presente.
Perfetto. Siamo qui a discutere il seguente ordine del giorno. Allora, approvazione verbale della seduta precedente del 25 gennaio 2023, che andiamo a... Quindi approvazione del verbale seduta precedente 25 gennaio. Bagatti Federica.
Favorevole.
Barbetti Rita. Bortoletti Michele.
Favorevole.
Collarini Luciana.
Favorevole.
Di Nicola Barbara. Filena Tiziana, favorevole. Galli Paolo. Sono le 15.07, è arrivato il commissario Gammarota. Galli Paolo. Gammarota Mario. Allora, perché altrimenti non sai, stiamo praticamente approvando il verbale della seduta precedente del 25 gennaio.
Io c'ero.
Favorevole. Perfetto, quindi Gammarota favorevole. Benissimo. Lucangeli Caterina.
Io ero presente, scusate.
Allora non ho la copia, no. Posso vedere se c'è e controllare?
Penso di sì.
E mi sembra di sì.
Favorevole. Favorevole.
Non so se ce l'hai qui. Non ce l'abbiamo.
Non c'è ragione. Sì.
Proseguo. Davide Fantauzzi. Aspetto te per segnare. Fantauzzi astenuto. Allora, tutti favorevoli, anziché Fantauzzi, perfetto. No, stai facendo un'altra cosa. Sigismondi.
Astenuto.
Betti.
Astenuta.
Pizzoni. Perfetto. La commissione. Andiamo e procediamo per l'oggetto 2 di oggi. È proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 40 del 27 aprile 2023, avente ad oggetto Regolamento comunale in materia di edilizia residenziale sociale pubblica, attuativo della legge regionale 23 del 2003 e sue modifiche e integrazioni. Salutiamo la dirigente dottoressa Sandra Anzuini e la dottoressa Frigeri Cristina, a cui do la parola.
Allora, non so se voleva introdurre
l'assessore. Assessore, se mi sente, vuole introdurre lei?
Assolutamente.
No, chiedo la parola io, se posso, Presidente.
Chiedo un attimo, scusate, di silenzio, perché altrimenti non sento l'assessore.
Sentite?
Adesso sì. Mi dicevi?
Gabi, è possibile abbassare un pochino il monitor, che così vedo anche le facce?
Ah, ok. Che
vedo i bellissimi dipinti, ma ecco, perfetto. Ok.
Così va bene?
Bene. Allora, sì, faccio, se va bene per voi, una breve illustrazione, diciamo, delle motivazioni che ci portano alla proposta di questo regolamento. Allora, come saprete, i commissari sapranno, il regolamento dell'edilizia sociale viene formulato sostanzialmente per i grandi tratti dagli enti regione, quindi anche la regione Umbria, dopo la prima legge 23 del 2003 e la modificata con legge 15 del 2021, ha approvato anche il regolamento alla fine dell'anno 2022, il 2 dicembre. Poi c'è stato un passaggio, ovviamente, quindi la regione ha convocato tutti i comuni tra gennaio e febbraio e ci siamo visti come ANCI insieme per cominciare, insomma, a discutere, a calendarizzare, diciamo, l'adeguamento che tutti i comuni della regione devono portare avanti. Mi scuso, ma se in questa modalità, purtroppo per motivi, diciamo, di salute, non per un viaggio di piacere, sono costretto a fare questo tipo di intervento via video e in una situazione non ideale, però nonostante, insomma, le questioni personali, era importante che io dicessi alcune parole. Quindi la regione che cosa ha fatto? Ha introdotto alcuni criteri che sono appunto dei punteggi che riguardano gli anziani sopra i 65 anni di età, i giovani fino a 40 anni, invalidità civile sopra il 75%, le famiglie con più di 5
programma di connessione.
Secondo me ma il telefono mio dove sta? L'ha portato via Enza? Posta la connessione, era connesso col mio.
Allora perfetto, l'importante è che sappiamo che funziona.
Questo è quello di Enza.
Ah. Si è sbagliato, non so tu. Certo che non so sempre tu.
Appunto, mi sembra la connessione di tutto così. La connessione dei fattizi è meglio. No?
Ma di qui la wifi non esiste.
Sì, sei sbagliata, non sai portato via il telefono dirigente, che va al suo via e deve dare tutto. Ora
ci starà Rossino che parla dall'altra parte, convinto che stanno ascoltando. Chi glielo dice che devo cominciare l'altra volta?
Secondo me lui se ne è accorto.
Lui è convinto che stiamo ascoltando.
No, dai, lo dico. Se no già stai in una posizione abbastanza. Ecco, è caduto.
È caduto.
Sì, si vede.
Conto. Meno male. Ecco, tornata a condizione che si fa male
troppo. Era il telefono.
Non preoccupare, c'è stato un errore da parte di Enza che ha fatto vedere il telefono della dirigente. Quindi è caduta, no? Quindi adesso si sta ricollegando. Ti ho voluto avvisare perché avevamo paura che tu ti parlassi e non ti accorgessi di quanto era così. Ah, non vedi più noi proprio.
Io volevo prendere anche la
si sta ricollegando, Ciao Rossino. Ciao.
Perfetti, io ti torno al telefono.
Ma poi non è uguale, cioè, come è andata su?
Questo.
E oggi è caldo.
Che
Mi sta facendo a colori.
Ah,
la segreteria si lo sta facendo.
Chiaramente il telefonino sta sulla parte dell'amministrazione, però ho chiesto di fare qualche cosa a colori, così se non vedo.
Ci siamo?
Bene, fate anche gli scherzi. Per complicare la situazione fanno anche gli scherzi i dipendenti, va bene? Allora, dicevo, quindi, se mi sentite vado avanti, la prima modifica, diciamo, sostanziale è che i comuni hanno ottenuto, rispetto al precedente quadro normativo, di poter attribuire non più 4 punti, come era storicamente, ma 6, quindi diversi comuni tra i quali noi avevamo chiesto un margine di manovra più grande per avere, perché di fatto parliamoci chiaro, sono i comuni che hanno il polso della situazione del proprio territorio a livello sociale, ovviamente. Quindi è stata accolta questa modifica. Quindi i punti che noi potremmo inserire sono i seguenti: dal punto di vista della residenza c'era un vincolo, diciamo, della regione fino a un massimo di 2 punti. Noi abbiamo attribuito appunto entrambi i punti, cioè un punto a residenti da 7 anni per abitazione o per attività lavorativa e 2 punti per i residenti 15 anni, lo stesso come sopra, attività lavorativa o residenza. Abbiamo colmato quella distanza che si diceva, appunto, la regione aveva inserito una premialità per le famiglie con bambini fino a 10 anni, ci sembrava giusto andare a colmare, quindi dai 10 ai 26 anni abbiamo attribuito dei punti per le famiglie con all'interno minori o comunque giovani universitari, insomma, come immaginerete, che gravano sempre sulla famiglia sicuramente fino all'età, diciamo, considerata utile per l'università, quindi 26 anni. Poi abbiamo inserito nei nuclei monoparentali con figli a carico dai 18 a 26 anni, come si diceva, vabbè, in un nucleo dove ci sia un solo genitore, punteggio per chi ha appunto dei figli dai 18 ai 26 anni. Altro punto, questo discende da, come sapete, la drammatica situazione demografica di tutta l'Italia e oltre, del quale siamo stati anche oggetto di, diciamo, di interlocuzioni con vari soggetti europei e anche nazionali, quindi abbiamo voluto continuare questa strada di premialità per chi si apre alla grande iniziativa specificatamente sociale, cioè di mettere al mondo un figlio, quindi un punto per donne in gravidanza. Poi per i disabili abbiamo colmato la fascia di età che non era prevista nel regolamento regionale, quindi disabili tra i 40 e i 65 anni con un'invalidità tra il 65 e il 74%. Poi il nucleo composto da una sola persona, quindi tra i 40 e i 65 anni, e nucleo familiare che da almeno 12 mesi abbia perduto l'unica fonte di reddito. Cioè, spiego, se c'è una famiglia dove c'è un genitore, quindi che ha un lavoro e lo perde, andiamo a sostenere anche questa fattispecie sociale che spesso non viene toccata da nessun tipo di premialità, anche a volte rimane fuori dal novero del reddito di cittadinanza. E poi le donne che abbiano subito un patto di violenza, abbiamo attribuito un punto anche per quanto riguarda questa fattispecie. Quindi abbiamo fatto un ampio lavoro, un maquillage, diciamo, di tante situazioni sociali che ci sembravano, specialmente cerchiamo di incentivare anche di aiutare le persone che sono sole, come avete visto, specialmente quella fascia di età che trova grande difficoltà oggi a ricollocarsi oltre i 40 anni e sotto i 65 anni, diciamo, perché spesso sono persone che hanno perso il lavoro, non hanno fonti di reddito e quindi cerchiamo di in qualche modo dargli un'attenzione. Ovviamente tutti questi punti non vuol dire che per il resto si esclude qualsiasi, cioè non è che è un escludendum, sono dei punteggi in più, quindi per tutto il resto ovviamente vale il criterio dell'ISEE, come sapete. Poi c'è un punto particolare dell'articolo 17 che riguarda l'assegnazione per emergenza abitativa e motivi socioterapeutici. Era già presente nel regolamento precedente, però l'abbiamo teso a precisarlo in maniera più dettagliata grazie all'apporto anche della dottoressa Cristina Frigeri e della dirigente Anzuini. Poi se ci sono delle domande vi pregherei, io se posso cercherò di rispondere, altrimenti delego loro perché sono un po' veramente in, in situazioni di precarietà. Quindi comunque i tratti diciamo fondamentali ve li ho rappresentati tutti, se poi ho dimenticato qualcosa chiedo alle nostre dirigenti e funzionario di integrare. Grazie Presidente, io per il momento ho terminato e cedo la parola.
Grazie Assessore, e do la parola al dirigente Anzuini. Credo.
No, devo aprire il microfono perché sennò lui non sente.
Ah, ok.
Ok.
Perfetto.
Allora, non. Volevo capire come procedere, se diamo lettura articolo per articolo o. Perché gli aspetti fondamentali. Allora, questo regolamento nasce, l'esigenza di rifare questo regolamento, come ha sottolineato l'assessore, nasce a seguito delle modifiche che sono intervenute dapprima con la legge regionale che ha modificato la 23 del 2003 e poi con il successivo regolamento. Sulla scorta dei dati normativi, alcuni elementi come l'attribuzione dei criteri aggiuntivi da parte dei comuni potevano essere rivisti. Nel vecchio regolamento erano previsti 4 punteggi massimi, nel nuovo regolamento avevamo a disposizione 6 punteggi, di cui massimo 2 come premialità per l'aspetto della residenza o dell'attività lavorativa nella regione. In questa occasione poi noi abbiamo evidentemente anche fatto delle modifiche, degli aggiustamenti che ci sembravano opportuni sia in funzione della legge regionale, quindi, ma proprio anche un semplice adeguamento normativo, per cui anche correzioni che hanno riguardato citare piuttosto che la legge 23 o il regolamento precedente il nuovo regolamento. Per cui mi chiedevo questo, diamo lettura, perché poi nel prospetto che abbiamo messo a disposizione ai fini anche di questa commissione è riportato il testo originario, il testo modificato e le modifiche, il testo definitivo insomma. Ci sono, l'elaborato è diviso in 3 colonne, no? Quindi, allora è questo, perché questo è quello della bozza di lavoro. Questo è tutto.
Si può trovare sul telefono, sulla cartella amministrazione? Sì, c'è.
Quindi questo è quello originario. Questo è quello, cosa non è.
Perché probabilmente non ha funzionato, anche ieri c'è stato qualche problema sulla commissione, c'è un malfunzionamento, ma poi c'è, sì. Quindi a colori potete trovarlo lì e c'è qualche copia che ho fatto fare in più.
Questo allegato che abbiamo messo a disposizione c'è nella prima colonna il regolamento così com'era, com'è ad oggi. Nella colonna centrale ci sono le modifiche, quindi aggiunto alle cancellature, e nella terza colonna il testo definitivo che verrebbe fuori da questa rielaborazione. Ora ecco, mi chiedevo, vogliamo procedere alla lettura? Ci sono delle...
Posso proporre una metodologia? Se siamo d'accordo, direi di leggere soltanto le parti che sono modificate, nel senso della modifica.
Ok.
Se siamo d'accordo.
Tutti concordi?
Allora, le modifiche a questo regolamento sono in parte dovute alla nuova legge regionale e al nuovo regolamento regionale. Io francamente sento la necessità di capire quali parti sono variate, perché è una decisione della regione, e quali sono invece le scelte che questa amministrazione comunale ha maturato e poi ha riportato all'interno del regolamento. Perché è corretto la riflessione del collega Fantauzzi, però io, almeno per quanto mi riguarda, sento questa necessità, perché altrimenti dovremmo leggere tutta la legge regionale, tutto il regolamento. Capite?
No, infatti non lo so.
Io non sono un dipendente del comune di Foligno, quindi faccio il consigliere comunale, dovrei farlo, però ecco, se fosse possibile, con l'ausilio della dirigente e della responsabile di servizio, approfondire e dire bene, questa l'ha deciso la regione, questo è invece una scelta che abbiamo fatto noi per questi motivi, facendo queste riflessioni, osservando quelli che sono i anche le dinamiche che attengono le assegnazioni per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, e magari prima di iniziare io chiedo anche di conoscere, in modo tale che facciamo, almeno per quanto mi riguarda, un ripasso, quant'è il patrimonio di case popolari in questo comune, quante sono assegnate e quanti sono gli alloggi che non possono essere assegnati perché devono essere sistemati. Perché io ricordo che questo comune è un ente che nell'edilizia residenziale, in particolare su quella sociale, ci ha sempre creduto molto. E durante l'ultima giunta Mismetti noi rivedemmo anche la convenzione che regola i rapporti tra questa amministrazione comunale e l'ADER, perché tra l'altro nel tempo furono un po' cambiate anche le impostazioni, no? Perché nel 2009 c'erano tre fattispecie, quindi proprietà ADER, gestione ADER, proprietà comune, gestione ADER e proprietà comune, gestione comune. Noi, per un'esigenza di razionalizzazione, portammo tutta gestione ADER. Quindi, e ricordo che il tema degli alloggi da sistemare è purtroppo un tema presente, dove in passato si è sempre investito per quanto riguarda gli immobili di proprietà del comune di Foligno per quanto attiene la manutenzione straordinaria, perché per quanto sia l'impegno sia degli uffici che dell'ADER, spesso gli immobili vengono lasciati in situazioni abbastanza critiche e quindi prima di fare ulteriori assegnazioni hanno necessità di manutenzione straordinaria, a volte anche importante. Poi se il dato oggi non è disponibile, nessun tipo di problema, magari se ci viene comunicato in tempo utile per il Consiglio Comunale, in modo tale da capire, dice bene, gli immobili complessivamente sono 100, 90 sono assegnati, 10 non sono assegnati perché devono essere fatte le manutenzioni, o magari 5 sono in manutenzione e 5 invece devono essere finanziate le manutenzioni, per capire un attimo lo stato dell'arte e soprattutto se si è proseguito in questo rapporto di proficua collaborazione con ADER per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio edilizio ed immobiliare di questa amministrazione, oppure magari si sono fatte scelte diverse, io questo non lo so, quindi se è possibile, ovviamente non stiamo a rischio tutto Presidente, quindi se questi dati adesso non sono disponibili io chiedo la cortesia che magari fossero messi a disposizione dei consiglieri in tempo, o almeno al sottoscritto in tempo utile per il Consiglio Comunale, perché ritengo che sia un elemento importante per capire oggi, dopo 2 anni di pandemia e dopo 4 anni di questa nuova amministrazione, dove siamo.
Okay.
Grazie.
Faccio rispondere chiaramente alla dirigente, perché sì, è chiaro che io non c'è.
Qualche dato noi in qualche modo ce l'abbiamo. Vero è che la parte della gestione anche dei rapporti con l'ATER non ce l'abbiamo noi come servizio, perché ce l'ha il servizio lavori pubblici, cioè noi facciamo l'assegnazione, ma comunque per il consiglio il dato insomma c'è. In questo momento noi abbiamo da nostra cognizione 3 alloggi da assegnare, non ce ne sono più di 3. È vero che la graduatoria è scaduta ad oggi, quindi non c'è una graduatoria utile per cui possono essere fatte assegnazioni, e da quello che ci risulta circa 70 alloggi da ristrutturare. 70 alloggi da ristrutturare. Questo però è un dato che vi, vi definiremo in maniera...
Se lo ricorda, sono tutti di proprietà del comune?
Mista. Sono mista, un po' del comune, un po' della... però ecco, ripeto, su questo anche con il beneficio del dubbio, perché è una parte che noi non gestiamo direttamente, anche la convenzione con Ater non la gestiamo noi direttamente, per cui ecco, esatto, ce l'ha l'ufficio patrimonio, quindi però ci prendiamo l'appunto e quindi lo passiamo al collega, e per il consiglio comunale questa cosa può essere chiarita. Adesso, se vogliamo procedere, non lo so se lo vuoi fare tu Cristina, con i dati, quindi vi diamo contezza delle modifiche a questo punto che sono state fatte in virtù della legge regionale e quelle che sono state fatte che non sono di diretta conseguenza della legge regionale. Ok, se prendo questo. Sì, ok. Allora, andiamo articolo per articolo e quindi l'articolo 1, la modifica, che poi è una modifica ricorrente perché il richiamo al regolamento regionale che è stato modificato e quindi questo era un passaggio dovuto. Poi abbiamo, sì, ci sono la parte... Allora, poi abbiamo eliminato dall'articolo 1 la parte che riguarda le procedure per l'assegnazione degli alloggi. Questo l'abbiamo eliminato in quanto l'abbiamo ricompreso in un altro articolo, nella disposizione appunto procedure di assegnazione dell'alloggio. L'abbiamo, diciamo, spostato, sì, riunito, e quindi lo rivediamo più avanti. Poi all'articolo 2, requisiti per l'accesso, anche in questo caso è stato aggiornato il riferimento al regolamento e è stato tolto, è stato eliminato la parte che faceva riferimento al bacino di utenza e specificava che il bacino di utenza si intende il territorio comunale di Foligno. Questo è stato tolto perché è stato modificato anche a livello
di legge regionale.
Di legge regionale. Altre varie... No, allora il bacino, perché la vecchia legge parlava di bacino di utenza, poi la regione ha dovuto specificare che per bacino di utenza si intendeva il territorio comunale, quindi con la nuova, con l'approvazione della nuova legge hanno tolto proprio questo termine bacino di utenza e hanno lasciato il territorio comunale, quindi anche in questo caso hanno, per noi da questo punto di vista hanno semplificato, perché al territorio comunale non dobbiamo fare ulteriori...
Ma forse perché nella impostazione della vecchia legge regionale c'era un'idea di poter agire un po' come facciamo per altri servizi come zona sociale, cioè di cercare di uniformare determinate azioni come quella delle assegnazioni ad un bacino di utenza che non corrispondesse a quello territoriale. Poi non so per quali ragioni, o comunque siccome questa suddivisione, questa individuazione di un bacino di utenza diverso da quello territoriale poi non era stata fatta, di conseguenza la specifica che a quel punto, laddove si leggeva bacino di utenza, dovevamo interpretare territorio comunale. Ma ripeto, perché forse nell'impostazione originaria c'era un po' l'idea di ampliare ad un contesto, cioè di lavorare un po' come facciamo per altri servizi come zona sociale. Quindi sono tornati indietro e nella nuova legge è tornato il territorio comunale, quindi si parla di comune, non più di bacino d'utenza.
Anche il comma 2 è stato eliminato, perché il comma 2 del vecchio regolamento diceva: tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché alla data di assegnazione dell'alloggio, e devono permanere in costanza di rapporto. Questa cosa non è più valida per tutti i requisiti, per alcuni sì e per alcuni no, quindi dal regolamento l'abbiamo tolto perché tanto è normato a livello di legge regionale il regolamento.
Perché sennò avremmo dovuto specificare tutti, per ciascuno, ma siccome è già previsto dalla legge ci sembrava ridondante rimetterlo qua.
Poi l'articolo 3, emanazione del bando di concorso, qui abbiamo tolto il tempo di pubblicazione, quindi non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, in quanto i tempi di pubblicazione li detta la Regione, quindi l'abbiamo tolto dal regolamento perché sennò ci saremmo incastrati e saremmo andati in contrasto con le indicazioni regionali. E poi altra cosa che abbiamo tolto è la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, perché siccome non è un obbligo, poi se si vuole fare, si intende fare, nessuno lo vieta, però in questo lasciato sul regolamento sarebbe stato obbligatorio.
Anche perché anche su questo, visto, cioè il bollettino è difficilmente consultabile, che, cioè è difficile che i cittadini consultino il bollettino, quanto piuttosto magari sono ad oggi più avvezzi a consultare il sito dell'ente, piuttosto, per cui al di là del costo che poteva avere, che può essere relativo, ma anche l'utilità della pubblicazione rispetto a questa tipologia di bando non ci sembrava così fondamentale, e quindi è per questo anche che è stato tolto.
E qui altre variazioni non ci sono, no. E andiamo all'articolo 4, la domanda di partecipazione. Qui abbiamo modificato la domanda di partecipazione redatta su apposito modulo distribuito presso l'ufficio relazioni con il pubblico, e noi abbiamo invece modificato con approvato dalla giunta regionale, perché in realtà la distribuzione, vedremo con anche l'avvento dei sistemi online, la possibilità di scaricare, quindi anche questo lo vedremo al momento del bando, come le persone potranno reperire il modello. E invece abbiamo voluto precisare che è approvato dalla giunta regionale.
Perché il modello di bando e di domanda, proprio anche questo per un discorso di uniformità su tutto il territorio regionale, lo fa la Regione, per cui sulle modalità abbiamo sempre fatto delle modalità che consentissero a tutti, quindi anche negli ultimi bandi per l'affitto, per contributo, quindi sulla locazione, abbiamo sempre mantenuto una modalità mista, non abbiamo mai escluso ancora il cartaceo, per cui dando a tutti la possibilità quindi di poter presentare domanda senza problemi.
Ed è per questo che anche quindi la domanda di partecipazione, la precisazione deve essere sottoscritta, deve essere presentata, l'abbiamo limato e abbiamo lasciato che si considera prodotta in tempo utile la domanda presentata entro e non oltre i termini fissati dal bando, lasciando quindi poi spazio al momento della pubblicazione del bando di prevedere appunto le modalità di presentazione e poi il fatto, e tutte le altre indicazioni, pena l'esclusione. Abbiamo tolto sempre sulla parte della presentazione della domanda, è stato tolto in caso di separazione, di scioglimento di matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, ci si uniforma alla decisione del giudice. Questo è stato tolto perché secondo noi abbiamo ragionato su questa cosa, però la casistica è molto generica e quindi sarà valutata al momento della presentazione della domanda, perché mettere qui ci si uniforma alla decisione del giudice quando al momento della presentazione o non le persone o non hanno l'omologa, oppure il giudice non ha messo nessuna decisione sul discorso della validità della domanda, lo vedremo e lo valuteremo di volta in volta, anche perché la casistica è veramente bassa, insomma.
Consideriamo, volevo dare anche quest'altra notazione, consideriamo anche che poi abbiamo detto il bando è approvato dalla Regione, quindi noi ci troviamo anche di fronte a delle regole di azione prescritte dalla Regione. In sede poi anche di istruttoria delle domande, l'istruttoria viene fatta, oltre che dall'ufficio, da una commissione in cui sono presenti anche i sindacati, il presidente è il magistrato magistrato in pensione, attualmente è il dottor Criscuolo, magistrato della Corte d'Appello, e quindi la valutazione viene fatta un po' a tutto tondo, c'è un assistente sociale in commissione, c'è la parte dell'ATER, c'è l'avvocatura con i colleghi dell'avvocatura, quindi viene fatto un po' a tutto tondo. D'altra parte abbiamo anche considerato che qui interveniamo su una situazione anche non rendere esageratamente farraginosa la presentazione della domanda e che qualsiasi piccola disattenzione potesse costituire, perché se poi lo metto nel regolamento mi costituisce esclusione, ci sembrava in un contesto come quello dei possibili utenti di esagerare, cioè nel senso di evitare che piccole situazioni potessero poi determinare esclusioni della domanda. Nulla, cioè, sta di fatto che poi ci sarà un bando che espliciterà le regole per tutti e che costituisce, come tutti i bandi, l'ex specialis per quella tipologia di procedura.
Ok, andiamo avanti. L'articolo 5, questo è diciamo, la parte che è stata modificata di più, che ha interessato di più le variazioni, anche perché, come diceva l'assessore prima, siamo passati dai 4 punti con la normativa precedente a 6 punti da poter attribuire. Inoltre, con l'altro regolamento avevamo 4 punti esclusivamente sulla residenza. Mentre invece adesso per la residenza continuativa all'interno del comune è stato possibile attribuire solo 2 punti. Quindi il richiedente con residenza o attività lavorativa da 7 anni, 1 punto, 15 anni, 2 punti. Gli altri punteggi invece sono stati dati facendo appunto una valutazione, cercando di andare a coprire comunque situazioni di fragilità non previste dal regolamento regionale, perché chiaramente non è che potevamo fare una sovrapposizione di punteggi. Abbiamo cercato, facendo attenzione alla non cumulabilità, proprio per evitare di stravolgere quello che è l'impostazione della normativa regionale, perché se la normativa regionale premia in un certo modo le fragilità e le famiglie, noi non possiamo con i punteggi comunali andare a ribaltare completamente la situazione. Quindi è stato dato un punteggio per, abbiamo detto, oltre alla residenza, quindi nucleo familiare con presenza di bambini di età superiore a 10 anni e fino a 26 a carico. La legge regionale prevede un punteggio solo fino a 10 anni e poi oltre nessun punteggio. La stessa cosa per il nucleo monoparentale, che per la regione diciamo viene riconosciuto solo quando ci sono ragazzi diciamo fino a 18 anni, e noi abbiamo invece allargato questa età fino a 26 anni. Poi c'è il punteggio per nucleo familiare composto esclusivamente da disabili di età superiore a 40 e inferiore a 65, con invalidità tra il 65 e il 74%. Anche queste sono tutte fasce non inserite nel regolamento regionale, nella legge regionale, sia come invalidità e sia come fascia di età. Nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età uguale o superiore a 40 anni e inferiore a 65, e nucleo familiare che da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando abbia perduto l'unica fonte di reddito con delle motivazioni che non devono essere quindi licenziamenti per causa soggettiva o per dimissioni volontarie. Poi donne con o senza figli a carico inserite nel progetto personalizzato di uscita dalla violenza, entro i programmi attuati dai servizi a ciò dedicati, in particolare i centri antiviolenza e case rifugio. E poi c'era, nucleo familiare con presenza di donne in stato di gravidanza, un punto. Sotto ci sono tutte le incumulabilità dei vari punteggi che abbiamo adesso insomma elencato. Qui non so se c'è qualcosa, se
c'è il commissario Pezzoni.
Sì, grazie. Solo per capire Quindi tutti i punti che vanno dal 2.1 al 2.9 sono tutti quanti specifici del Comune di Foligno, oppure alcuni di questi punti provengono già dalla Regione?
Questi sono punteggi che attribuisce il Comune di Foligno, specifici, e che vanno a coprire appunto, ecco, quelle categorie che non sono già premiate, tra virgolette, dal regolamento regionale.
Quindi il regolamento regionale, diciamo, ha lasciato completo spazio per l'introduzione di punteggi da parte dei comuni, che poi in base a una serie di considerazioni...
Sì, la legge regionale dà la possibilità ai comuni di attribuire massimo di 6 punti, e con la limitazione che per la residenza o l'attività lavorativa continuativa massimo 2.
Una domanda, sui primi due, no? Quindi prima era praticamente per chi è residente da 15 anni continuativi punti 4, invece adesso sono diventati punti 2 perché il numero massimo di punti che si può attribuire è 2. E poi è stata introdotta l'altra fascia dei sette.
Sì, prima c'erano 5 anni un punto, 7 anni 2 punti, 10 anni 3 punti, 15 anni mi sembra 4 punti. 15 anni 4 punti.
Assessore, vuole la parola?
Sì, magari se ho visto che l'assessore vuole parlare, posso fare anche una domanda all'assessore?
Certo.
Assessore, per capire, questa elaborazione di questi punteggi, c'è stato anche una, diciamo, una consultazione, un'analisi insieme a esperti oppure comunque associazioni, è frutto delle elaborazioni degli uffici e della giunta, oppure c'è stata un'elaborazione a monte per arrivare, come si è arrivati a questi punteggi qui, giusto per capire come ci si è arrivati?
Non so se ha sentito.
Assessore, riesce a sentire?
Chiedo una cortesia, quando avete delle domande per me, se l'interlocutore può venire di fronte lì al
computer,
perché non sento bene.
Perfetto, se chiede l'assessore, se chi pone le domande può venire di fronte a lui perché ha difficoltà ad ascoltare.
Ripeto questa domanda. Assessore Luciano Pizzoli.
Buonasera,
volevo sapere se l'elaborazione, cioè come si è arrivati alla determinazione di questi punteggi, no? Se c'è stato un percorso tutto interno alla giunta, oppure la giunta insieme agli uffici, se ci sono state delle consultazioni con magari delle associazioni. Forse ha detto qualcosa prima, ma non l'ho colto completamente.
Sì, confermo. Grazie. C'è stato un lavoro, mi sente?
Sì.
È stato un lavoro di squadra sia con gli uffici che con soggetti esterni, quindi associazioni, e anche abbiamo studiato alcune dinamiche demografiche che ci riferisce anche l'Università Bocconi, che ha fatto un profondo studio su tutto il territorio nazionale e anche sull'Umbria. Poi con i nostri, diciamo, dati degli uffici abbiamo fatto alcuni incontri con delle associazioni familiari e della disabilità, quindi vedete che c'è un'attenzione particolare riguardo alla natalità, alle famiglie, ai famiglie con minori, all'invalidità, quindi disabilità, e questo è l'asse portante, i pilastri della nostra strada che abbiamo costruito, quindi queste sono le motivazioni che hanno portato alla scelta di questi criteri. Va bene?
Grazie.
Possiamo continuare?
Andiamo avanti?
Ok.
Prego. Allora, andiamo. Allora, l'articolo 6, istruttoria della domanda, è solo, diciamo, è stato solo scritto meglio l'articolo, ma non cambia la sostanza, perché il vecchio articolo diceva il programma ammette ed esclude automaticamente le domande, noi abbiamo semplicemente scritto un pochino meglio, perché comunque abbiamo un programma che fornisce la Regione per l'inserimento delle domande e quindi poi elabora e vengono elaborate. Andiamo avanti.
Ok.
Allora, formazione della graduatoria. Anche qui abbiamo semplicemente riscritto un pochino meglio quello che è l'articolo, ma non c'è alcuna variazione. e il comma 2 è stato accorpato al comma 1, è leggermente modificato, ma non è solo, ecco, come termini, ma non cambia.
Sì, ristrutturazione, perché la sostanza sì, è rimasta la stessa.
Poi lo stesso vale per l'articolo 3, quindi abbiamo sempre il comma 3, scusate, abbiamo sempre riportato l'elenco delle domande escluse, perché viene fatta la graduatoria e delle domande ammesse, poi c'è l'elenco delle domande escluse, quindi non è un'altra graduatoria, noi abbiamo sempre precisato quindi questa parte qua. Altre variazioni non ci sono. Allora, il comma 5 è stato modificato, la commissione tecnica è stato modificato, la commissione per le assegnazioni, ma questo già esisteva, la commissione per le assegnazioni, quindi qui probabilmente c'era semplicemente un errore. E altre variazioni non ci sono. Abbiamo tolto, modificato,
l'invio alla regione per il BUR, perché abbiamo detto di evitare la pubblicazione al BUR, di non fare la pubblicazione sul sito internet, rimane, e per il resto, insomma, la consultazione può essere fatta invece che URP, abbiamo parlato di sportello unico integrato e il servizio politiche abitative, e questo è rimasto tale quale.
Poi la commissione, l'articolo 8.
Scusate, una domanda.
Sì?
Sempre sul punto, sul comma 5. Sul comma 6. Praticamente è stato cancellato il periodo massimo di 90 giorni. Scusate, 2 anni sulla validità delle graduatorie. Perché andranno oltre o non è più un periodo massimo rigido?
No, di 2 anni è rimasto.
Periodo di 2 anni.
Ah, è stato tolto massimo.
Massimo, è stato tolto massimo.
Perché così che l'abbiamo riportato come la legge regionale, come l'articolo.
Perché è stato modificato dall'articolo 30,6 della legge regionale, e quindi noi abbiamo riportato.
Ma perché
quello...
si prevede che possa anche andare oltre o.
Allora, che dobbiamo dire? Questa graduatoria, il cui bando è uscito nel 2019, di fatto poi è stata prorogata, quindi nel 2019 dovevano essere valide fino al 2021, massimo 22,
sì,
e invece no,
massimo 21,
e invece poi, anche legato a tutto il discorso dell'emergenza che c'è stata, in qualche modo sono state prorogate al 31/12/2023. In questo caso 22. In questo caso c'è stato bisogno però di un con la norma così com'era, c'è stato bisogno di un intervento di una legge regionale che andasse sul punto a modificare per questa graduatoria, per posticipare la scadenza. Erano tutte scadenze che poi dipendono un po' anche dall'approvazione che i singoli comuni fanno, perché il bando esce tutti bene o male allo stesso periodo, i tempi di uscita del bando sono gli stessi, poi l'istruttoria è diversa, perché evidentemente il comune di più piccolo riesce a fare l'istruttoria in un mese, il comune più grande c'ha bisogno almeno di 3 mesi, quindi poi un comune esce con la graduatoria che ha validità 2 anni, 2 mesi prima, e l'altro 2 mesi dopo. Quindi le scadenze però erano intorno a tutte ad aprile, maggio 2022, però sono state tutte posticipate al 31/12, ripeto, però c'è stato bisogno di una legge regionale per poterlo fare. Togliendo il discorso del massimo, probabilmente la logica è quella di poter intervenire eventualmente in queste situazioni senza dover fare un iter legislativo per approvare una nuova legge che vada a modificare quella precedente. Quindi io immagino, noi l'abbiamo fatto perché a quel punto, siccome noi ce l'avevamo nel nostro regolamento questo discorso del 2 anni e c'era massimo 2 anni, la legge l'ha tolto e l'abbiamo tolto anche noi, evidentemente.
Riapprovazione, sì. Allora, articolo 8, commissione per le assegnazioni, questo praticamente è stato modificato ed è stato riportato quello che prevede la normativa, quindi non abbiamo fatto nulla
di
diverso, quindi è obbligatorio. La commissione per le assegnazioni, allora, questa resterà in carica, quella che abbiamo adesso, quindi questa nuova composizione partirà con la nuova commissione per le assegnazioni. Per il momento continueremo a lavorare con quella che è in carica, perché durano in carica 5 anni. E quindi dovrebbe scadere il prossimo anno, sì, scade il prossimo anno. Poi, procedura per l'assegnazione degli alloggi, qui abbiamo semplicemente apportato poche modifiche, quindi dichiarate non autocertificate, non autocertificabili, abbiamo aggiunto non verificabili d'ufficio, che poi in realtà questo è. Provvede, allora, il servizio sottoposto alla revisione della graduatoria, accogliendo le risultanze dei lavori, determinano la sensazione di risposta. Allora, il comma 4, allora, non ci sono modifiche.
Sul comma 4 dell'articolo che stiamo trattando praticamente.
Sì, il comma 4 dell'assegnazione degli alloggi è disposto.
È stato cancellato, il presidente e gli altri componenti restano in carica 5 anni, è stato cancellato e possono essere riconfermati la scadenza del loro mandato.
Sì, è stato messo perché è stato inserito il criterio di rotazione.
Quindi non possono essere riconfermati. Oppure il fatto che non c'è scritto, però teoricamente possono essere.
No, c'è proprio scritto, è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, al comma 2. Al comma 2, questo l'hanno introdotto. Prima no, in realtà noi avevamo dei membri che da tantissimi anni, insomma. Quindi probabilmente con la nomina della nuova commissione avremo nuovi soggetti
e poi a seguire ci sarà un rinnovo secondo un criterio di rotazione.
L'articolo 9, il comma 4 è stato inserito nel successivo articolo 10, quindi è stato tolto dall'articolo procedure di assegnazione, è stato messo sull'assegnazione e standard dell'alloggio. Lo standard dell'alloggio, l'adeguatezza dell'alloggio, abbiamo mantenuto sempre il vano convenzionale. Quindi praticamente si divide la superficie utile per 16 e sulla base di questo quindi si ottengono i vani convenzionali che per valutare l'alloggio rispetto al nucleo familiare, quindi quali famiglie dobbiamo chiamare, cioè le famiglie, quanti componenti sono nella famiglia li possiamo chiamare per l'assegnazione di un determinato alloggio.
In base ai metri quadrati dell'alloggio. Questo è un criterio che era già previsto nella precedente legge. Con la nuova modifica che è stata fatta, la Regione però questo per il subentro,
no, per l'impossidenza
ha cambiato, per valutare uno dei requisiti che i richiedenti devono avere per poter partecipare al bando, ma proprio come requisito d'accesso, è quello di non avere altri alloggi idonei. L'idoneità la legge regionale la parametra a, fino alla legge regionale, fino a quest'ultima modifica, sempre a questo discorso di vani convenzionali. Oggi invece ha cambiato con il nuovo regolamento il meccanismo facendo riferimento al numero di stanze, per cui si ritiene che una coppia con un figlio, l'alloggio può considerarsi idoneo se abbia almeno 2 stanze da letto. Quindi non è più parametrato alla dimensione, alla superficie dell'alloggio, ma alla conformazione. Per cui, ripeto, una coppia con un figlio o madre e figlio adulto che vivono all'interno della stessa casa, ci devono avere 2 camere.
secondo questo parametro noi abbiamo ritenuto di dover mantenere l'altro parametro, uno perché la legge regionale ce lo consente, perché la legge dice i comuni possono individuare i criteri per. D'altra parte, per evitare anche di non procedere all'assegnazione, perché non è che ci abbiamo tutti questi edifici, non abbiamo edifici di grosse dimensioni, almeno per l'esperienza che abbiamo noi, per cui si rischia che nuclei familiari un po' più numerosi, cioè ci deve avere casa con 6 stanze, 4 stanze per potergli assegnare casa. Ora, anche secondo un criterio che può essere quello che viviamo quotidianamente di vivere all'interno degli alloggi, cioè una casa con anche una camera da letto, ma un soggiorno grande, ma con un figlio, una coppia con un figlio, un appartamento di 60 metri, cioè, è per 3 persone è confacente, ma se andiamo ad applicare il criterio del numero di stanze diventa che io 70 metri quadrati ci posso mettere soltanto una persona perché c'è solo una camera da letto. È questo il concetto, per cui noi abbiamo voluto sotto questo profilo, abbiamo mantenuto, perché non è che l'abbiamo modificato, mantenuto il criterio che avevamo, che era quello dei vani convenzionali. Il vano convenzionale significa divido la superficie per 16, quindi praticamente ogni persona, io do gli appartamenti in funzione di che dell'alloggio ogni persona abbia 16 metri quadrati a disposizione in buona sostanza, per cui non c'è sembrato, e questo ci permette, ci consente anche di poter avere, dare maggiori risposte a chi fa domanda, soprattutto per quei nuclei un pochino più grandi.
Considerate anche che la vecchia graduatoria, diciamo, siamo arrivati con nuclei da 3-4 persone, siamo arrivati, tanto per darvi un ordine di grandezza, al punteggio 10, i nuclei più numerosi ci siamo fermati a 12, questo che significa? Che i nuclei più numerosi non siamo stati in grado di dare la stessa risposta, quindi questo perché le case sono piccole, quindi abbiamo soddisfatto più l'esigenza di nuclei fino a 4, e se noi andiamo ad applicare questo criterio qui, cioè io penso che, non lo so,
rischiamo di
non assegnare le case, cioè alle famiglie, insomma, ecco.
D'altra parte 16 metri quadrati a persona ci sembra, anche perché poi se andiamo a vedere anche i parametri, quindi che sono i parametri normativi per il rilascio dell'idoneità alloggiativa ai fini dell'acquisizione del permesso di soggiorno, per esempio, anche lì ragioniamo in termini di metri quadrati, non ragioniamo in termini di anche di come è conformata in qualche modo, però non soltanto, perché se c'è una camera da letto con un soggiorno ampio posso utilizzare anche i metri di soggiorno per calcolare la capacità abitativa di quell'appartamento. Per cui abbiamo ritenuto, però volevo sottolineare questo aspetto, e abbiamo ritenuto di mantenere questo criterio ai fini dell'assegnazione e dell'individuazione degli alloggi.
Anche perché insomma l'esigenza abitativa è tanto alta, cioè il bisogno della casa, quindi se noi limitiamo, non dico che dobbiamo mettere uno sopra l'altro, però quello che è stato fino adesso noi non abbiamo avuto problemi, limitare così tanto non ci sembrava giusto. Per cui ecco questo.
Solo una domanda, diciamo, cioè, si è mantenuto questo criterio, ma c'erano delle indicazioni di farlo diversamente oppure si è mantenuto perché?
Allora, perché il regolamento regionale ha introdotto questo nuovo parametro per quanto riguarda l'impossidenza e il punteggio del sovraffollamento, no? Per valutare questo al momento del requisito d'accesso. L'ultimo comma dice: i comuni possono utilizzare questi parametri ai fini dell'assegnazione, quindi possono significa che non è obbligatorio utilizzarli. Ora è vero che per esempio l'ATER per gli ampliamenti utilizza questo parametro, quindi praticamente non concede più ampliamenti dei nuclei familiari, ma questo è un altro problema. Cioè una madre da sola con una figlia a 60 metri quadrati, la figlia chiede l'ampliamento, l'ATER dice no perché c'è una camera sola e non sono una coppia. Questo. noi non lo riteniamo molto giusto, ma noi facciamo le assegnazioni e loro fanno gli ampliamenti. Allora, quindi questo l'abbiamo visto. Allora,
quindi scusi, per capire, la legge regionale ha introdotto un concetto più restrittivo?
Il regolamento, cioè l'ha introdotto, allora, l'ha introdotto per valutare l'impossidenza e il sovraffollamento. Dopo, sul comma ultimo, dice i comuni...
E teoricamente sono è aumentato c'è cioè una situazione di sovraffollamento.
Allora, valutando così...
Giusto?
Non lo so, perché allora, se noi andiamo a prendere questi parametri... aumenta il sovraffollamento, scusa, sì, no, chiedo scusa, aumenta il sovraffollamento, no, perché adesso stavo pensando all'impossidenza. Per quanto riguarda l'impossidenza, invece ci troviamo adesso che persone che hanno una casa di 60 metri quadrati con una camera, padre e figlio,
bisogna cambiare l'alloggio.
Non sono, è come se non ci avessero casa. Ah no, quello perché per la cosa, no, dico per l'impossidenza. Praticamente loro hanno una casa a disposizione di 60 metri quadrati con una camera, però ai fini di questa legge è come se loro non ce l'avessero, non ci possono andare a abitare. Quindi se si presenta uno che ha una casa così, può fare la domanda.
E che è proprietario
di un alloggio di 60 metri quadrati,
titolare di altro diritto reale di godimento,
certo,
se non rientra nella fattispecie della legge regionale, anche se il proprietario di fatto,
certo, perché è inidoneo, perché io non posso dire a questa persona no, ti levo casa e vai a abitare lì, perché siccome c'ha una camera è padre e figlio, e quindi nel caso invece del sovraffollamento
aumenta
il sovraffollamento,
cioè aumentano i casi che sono qualificabili come sovraffollamento, perché se applico questi criteri evidentemente ci saranno X persone che stavano tranquillamente, cioè nel senso, no, che avevano i loro 16 metri quadrati, ma se non hanno tot stanze da letto oggi diventa sovraffollamento.
Allora, andiamo avanti, quindi un'altra modifica che abbiamo fatto è al comma... Il comma 7, dunque eravamo all'assegnazione degli alloggi, abbiamo visto il discorso 10. Dei vani, no?
Sì.
Poi il comma 7 l'abbiamo tolto in quanto è l'ipotesi già prevista all'articolo 11, comma 7, quindi la ritroviamo più avanti. E mentre per quanto riguarda le percentuali, le abbiamo modificate non perché è cambiata la normativa, ma perché in realtà la normativa dice che i comuni nel determinare, tengono conto, no, questo qua. Allora, nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno 8 alloggi, i comuni individuano modalità di assegnazione che consentano l'integrazione di nuclei aventi cittadinanza italiana, Stato membro, Stato non appartenente all'UE, nella percentuale, scusate, articolo 32, 32 bis, questa stava qua, allora, non è, comuni individuano, ecco, si è assegnato, in queste categorie si è assegnato un numero di alloggi non inferiore al 10% del patrimonio disponibile. Quindi noi, invece che scrivere fino a 30%, abbiamo messo il 10% come poi del resto prevede la normativa. Quindi vanno comunque tutelate tutte le categorie delle varie. Abbiamo fatto
articolo 11. Scusi, può espandere un attimino questo punto qui di come vengono tutelate meglio tutte le categorie rispetto a come era prima? Non ho capito, solo
no,
perché non ho capito.
In realtà le categorie sono le stesse, è soltanto che noi mettevamo fino al 30% ed era fino al 30% di tutte le categorie, in realtà. Che poi fino al
30%. In realtà la norma dice
che non più del 10%.
Inferiore al 10%. Quindi noi dobbiamo arrivare a garantire il 10%. non ci abbiamo un limite,
questo articolo, correggimi se sbaglio, questo articolo cerca di evitare che dei contesti abitativi costituiti da una palazzina siano assegnati tutti agli italiani, uno a tutti gli stranieri, uno a tutti i disabili. Cioè, quindi cerca di evitare che ci siano che ci sia integrazione. Nel fare questa cosa, mentre prima noi avevamo stabilito che almeno il 30%, che fino al 30%, che poi era fino al 30%, poteva essere anche in quel caso il 10%, fino al 30% potevano essere assegnati a determinate categorie, il che significa che ci possono poi, oltre a quelle categorie, ce ne possono andare altre, o di quelle categorie ce ne possono andare anche in numero maggiore, perché se io per arrivare al 100% introduco o altre categorie o aumento di quelle che sono previste. Su questo punto, siccome la legge regionale parla del 10%, noi ci siamo uniformati a questo 10%, per cui quello che prima era fino al 30%, noi l'abbiamo trasformato nel 10%, quindi non fino a, ma dobbiamo garantire la presenza di queste tre categorie come sono indicate per il 10%. Nelle assegnazioni in questi contesti, laddove ci sono più di 8 unità abitative,
contesto
in cui ci sono più di 8 unità abitative, io il 10%, che poi il 10% praticamente sarebbe 1, 1 e 1, se parliamo di 8, se sono 16 saranno 2.
Cioè, per semplificare, no? Se su una palazzina ci sono 9 appartamenti assegnabili, prima si potevano assegnare al massimo 3 appartamenti ai cittadini dei stati membri, 3 a stati non membri e 3 alle categorie speciali. Prima era così.
Massimo.
Adesso invece diventa minimo, ce ne deve essere
minimo
1 per ognuno di, quindi potrebbe succedere che ce ne va uno di uno stato non membro e tutti gli altri 8 italiani, per dire, oppure l'inverso.
Ci deve essere, allora, un, per dire, uno dello Stato membro, un extra...
Scusi, uno non italiano.
Extra UE, e gli altri potrebbero essere tutti italiani. Esatto. Però di questi ci deve essere almeno un disabile, un anziano...
Esatto. E il resto, mentre prima c'era fissato che il 30% doveva essere per quelle categorie... Oggi si riduce questo tetto al 10% e tutto il resto potrebbe essere praticamente
tutto
di una di queste categorie. E adesso è minimo. Sì, è chiarissimo.
Minimo, però effettivamente la legge parla del minimo, non inferiore a.
Sì.
Perché secondo me non è cambiata la legge. Abbiamo cambiato noi l'articolo,
noi, perché 157. Prima è non inferiore a, quindi noi abbiamo stabilito che il 10% che è il minimo previsto dalla legge.
Non è cambiato, perché qui è cambiato solo i comuni, guarda, come cosa. Sì, no, dice che è modificato con la del 2021, però non hanno cambiato l'articolo. È cambiato solo qui,
perché i comuni che
i comuni c'era invece il comune, sì. No, questo non è cambiato, è proprio che abbiamo cambiato noi perché ci siamo uniformati, a nostro avviso è più rispondente a com'è la normativa, perché qui dice non inferiore al 10%, quindi perché noi dire fino al 30%? Prima era massimo il 30%, sì, massimo.
Il limite massimo era stato inserito per evitare che ci fossero delle enclave, perché il limite massimo c'ha questo scopo, cioè il minimo, diciamo, minimo 10% di italiani, minimo di stranieri, UE, minimo 10% non UE, eccetera. Il massimo c'ha un altro scopo, cioè quello di dire non creiamo l'enclave, facciamo in modo che ci sia una sorta di omogeneità nella distribuzione e nell'assegnazione degli alloggi, anche per esigenze legate alla sicurezza.
Però chiedo scusa, mettere fino a non significa garantire il 10%, perché fino a potrebbe essere anche 0
o il 5.
O il 5, mentre noi dobbiamo specificare, cioè qui la legge dice non inferiore al 10%. Quindi comunque
prima poteva essere anche il 5.
Qui, prima poteva essere anche il 5.
Non può essere 0.
Però la norma, questo, la legge regionale prevede il 10% come limite, limite minimo.
Ma nulla viene che io metto il limite massimo.
Sì, certo. Ma non come era scritto, perché allora metto massimo, cioè no, poi se metto massimo significa che metto almeno, cioè dovrei mettere almeno il 30%. Cioè doveva essere scritto almeno il 30%.
No.
Dice dal minimo il 10, massimo il 30. Se non ho capito male.
Allora ho capito male io.
No.
Allora,
no.
Il limite massimo è un'altra. E non più di, no almeno. I limiti massimo c'è la selezione sono 30%. Quindi uno
scusa,
dire,
però qui noi
la norma dice il limite minimo è 10. Questo. Io vorrei capire se c'è
no, ma scusate. No, però
il limite minimo è 10, ma il limite massimo è 30.
Ah, quindi si vuole introdurre questo limite massimo.
Che paradossalmente potremmo avere dei casi estremi che questa è una fattispecie.
È una fattispecie per gli edifici con almeno 8 alloggi, facciamo 10, così i conti sono un po' più semplici, che abbiamo un italiano e 9 cittadini extra UE. No, 8, via. 7, via. Perché c'è un italiano, uno Stato membro, un disabile e il resto del mondo. Quindi la filosofia del 30% che c'è sull'attuale regolamento è opposta, è dire evitiamo di creare l'enclave, sì. Perché poi dobbiamo gestirli sti immobili, eh? Cioè io
però non lo
conosco, tante esperienze per quanto riguarda la gestione degli immobili di edilizia pubblica, cioè so condessi anche a volte un po' difficili per relazionarsi con gli inquilini, cioè anche per entrare a fare le manutenzioni, eh?
Lo sappiamo bene,
quindi
facciamo questo
io non dico che lei non lo sa, io ho detto un'altra cosa, io ho detto che lei non lo sa.
No, capito.
Io mi ricordo che quando cedemmo in gestione, in virtù del fatto che rivedemmo la convenzione con ADRE, gli immobili di proprietà del comune, gestiti dal comune, l'ADR giustamente disse: bene, me li dai, facciamo il punto della situazione dal punto di vista manutentivo, perché è evidente che noi dobbiamo dare un immobile funzionale, no? Io ero presente, facemmo i sopralluoghi con i vigili urbani, il servizio politica abitativa, cioè, perché volta siamo entrati, quindi io invito a fare una riflessione su questo tema del limite massimo, perché magari aiuta un pochettino nel comporre le situazioni e aiuta anche l'ufficio, no? Perché magari uno può raggiungere lo stesso scopo, perché è il servizio politica abitativa che distribuisce le assegnazioni, ma in questo modo c'ha una veste anche diversa, no? C'ha un mandato del Consiglio Comunale, no? Quindi se la legge regionale dice il minimo, per carità, noi non possiamo non farlo, ma se è possibile mettere un limite massimo, secondo me è una cosa opportuna.
Allora, sicuramente la modifica andava introdotta. Adesso a questo punto il discorso del limite massimo, questo.
Certo, per come in alcune situazioni può essere un limite che impedisce assegnazione dei alloggi.
Cioè non vorrei che poi dopo rischiamo di non poter assegnare l'alloggio perché in quel contesto di 9 persone ne abbiamo messe già 3 italiani e 3 extracomunitari e o 2 disabili e 2 extracomunitari e l'italiano non mi posso assegnare casa perché il 30% l'ho. Il 30% lo. No, sto ragionando, eh!
No, facendo. Il limite massimo sono solo 3 le fattispecie. Gli italiani non ci stanno, eh?
Sì, sì, beh, è uguale, però comunque
cittadini stranieri di Stato membro UE, però comunque cittadini stranieri non appartenenti a Stato membro UE e categorie speciali.
No, il discorso, sì, però comunque parliamo di persone che stanno comunque in graduatoria, hanno i requisiti, quindi arrivare a un punto che c'è un appartamento, io vi dico com'è, che c'è un appartamento disponibile e saltare una famiglia perché si è raggiunto il limite di cittadinanza che può occupare un alloggio, insomma, non è nemmeno semplicissimo. No, no, io dico la mia opinione, e la sì, sì, no, per carità, certo è la mia opinione e l'opinione di chi poi deve dire alla famiglia mi dispiace, ma passiamo oltre. Ecco, però
okay, io voglio ribadire questo concetto. Qui non si tratta di assumere atteggiamenti settari, ma si tratta di prendere coscienza che la gestione degli immobili che rientrano all'interno dell'edilizia sociale a volte ha alcune sfumature. Quindi il vecchio regolamento prevedeva i limiti massimi per queste 3 fattispecie dove non ci sono i cittadini italiani al fine di evitare alcuni fenomeni che logicamente l'ufficio va avanti secondo quello che dice il regolamento, alcuni fenomeni che poi rendono difficile anche la gestione di determinati immobili in determinate zone della città. Questo era lo scopo per cui quando modificammo l'ultima volta il regolamento sulle assegnazioni fu fatta questa riflessione, perché poi al di là delle sue riflessioni che sono sacrosante, noi dobbiamo gestire la città a 60.000 abitanti.
Sì, sì. Anche se poi purtroppo
dentro l'utenza dell'edilizia residenziale sociale ci sta chi porta l'aureola, uso questo termine, ma anche chi non ce l'ha.
Purtroppo chi ce l'ha più problemi sono i cittadini italiani.
Io le racconto un fatto. Una volta ci chiamò il geometra dell'Adra che entrò a fare un sopralluogo su un immobile e l'assegnatario disse: guarda, adesso tu da qui fino a qui devi guardare in alto. In alto. Perché non devi vedere altro. Devi guardare i soffitti. Poi guardare altre cose. Allora, alcune riflessioni erano maturate al fine di contemporare tutte le esigenze.
Sì, sì, no.
L'ordine pubblico, la sicurezza della città, l'assegnazione degli immobili e evitare di creare poli in cui magari determinati fenomeni fossero più frequenti.
Se posso intervenire, mi do la parola. Sto riflettendo in effetti su quello che ha detto il commissario sui rispondi, perché ci rifletto, ma non si vorrebbe ipotizzare di mettere un minimo e un massimo che non riguardi, cioè il minimo che riguardi tutti e il massimo che riguardi esclusivamente le altre categorie e non gli italiani, perché giustamente devono avere, a mio avviso, rispetto a tutti, una priorità.
Non lo so se poi può essere interpretato discriminante.
Non lo so.
Discriminante?
Ah no, io non la vedo discriminante. Siamo in Italia, pensavo che fosse una cosa. No, no, io così era una riflessione. Non era assolutamente per una. Cioè, non sono tutto meno che discriminatoria, era soltanto una riflessione.
Non lo so se. Ecco, io. Modificare in questo senso non lo so. Poi possiamo, per carità, noi siamo.
Ma il minimo c'è sulla cittadinanza italiana, quasi, per fare. Eh sì.
aventi cittadinanza italiana, Stato membro, Stato le medesime modalità tengono conto del numero di aspiranti di mezzo e stabiliscono in ogni caso che ciascuna categoria sia.
Sì.
Il minimo va messo per tutte le categorie, il massimo non so. Questi 10 minuti di sospensione per approfondire con l'assessore. E non so se può fare la domanda.
Posso?
Sì, prego.
Chiedo 10 minuti di sospensione per approfondire questo punto.
C'è qualcuno che non è d'accordo? Ah, è stato richiesto 10 minuti di sospensione. Ok? Perfetto.
Siana.
Sì, Agostino, arrivo, chiudo un secondo, sono le 4.25, chiudiamo magari, il registratore.
Se finiamo, forse come metodo, finiamo l'elencazione di tutti gli articoli, poi dopo facciamo un attimo la sospensione.
Tu dici che magari
leggiamolo tutto, no? Se no, no, non è detto finiamo, poi dopo se c'è bisogno un attimo di una pausa di 5 minuti lo facciamo.
C'è però il commissario Fantauzzi che è uscito adesso. Commissario Fantauzzi, mi sente?
Categorie speciali, che sono disabili,
se c'è qualcuno magari che lo può chiamare perché...
10%.
Ah, allora io continuiamo.
10%.
Non so se lui è andato via prima o dopo. C'è qualcuno che ha fatto caso se Fantauzzi è uscito in seguito a quello che ho detto o prima?
Massimo.
Al fatto che ci fosse la sospensione?
Massimo.
Ah, era già uscito prima?
Non mi capisco, ho capito bene. Perché voglio evitare.
È uscito prima? Per cui allora continuiamo la lettura. E...
Sì.
Io l'ho utilizzata col microfono chiedendolo se c'era qualcuno che non...
Tu mettendo il minimo metti un cittadino,
quindi possiamo 10. Continuare.
Andiamo.
Bene, continuiamo.
A me che l'assessore?
Scusate. Scusate. Dicevamo? Dicevamo su suggerimento dell'assessore Cetorelli di continuare e poi magari fare un attimo di sospensione se c'è magari poi a qualche altro punto. Ok, continuiamo, perfetto.
Ok, allora andiamo avanti e poi, sì, poi ritorniamo indietro all'articolo 10, va benissimo. Allora, modalità e procedure, articolo 11, modalità e procedure per la scelta dell'alloggio, qui non ci sono grandi variazioni se non che al comma 7, ma solo piccole, cioè piccoli aggiustamenti, non cambia la sostanza, insomma. E poi sono stati invece eliminati il comma 10 perché già previsto all'articolo 10,1 e parliamo di assegnazione standard dell'alloggio. Il comma 11 è stato eliminato in quanto sono attività di competenza dell'ATER, quindi abbiamo ritenuto di non lasciarle all'interno del regolamento.
Chiedo scusa solo un attimo perché la dirigente è uscita con il telefono ed è caduta la connessione con l'assessore. Per cui al di là che tanto la pratica l'assessore la conosce perfettamente, quindi oggi è proprio
oggi sta cosa.
Possiamo andare avanti perché tanto l'assessore Cetorelli conosce perfettamente la pratica.
Sì, questo tanto, ecco. E quindi abbiamo detto il comma 11 l'abbiamo tolto perché si tratta di attività di competenza dell'ATER, quindi abbiamo ritenuto di toglierlo dal nostro regolamento, così come il comma 12 che parla della consegna delle chiavi, che è appunto altra attività che fa comunque l'ATER. L'articolo sottoscrizione del verbale, qui è lo stesso, è sempre una piccola modifica non sostanziale al comma 10, e poi altre modifiche sono quelle del comma, il nuovo comma 12. Abbiamo sostituito il provvedimento comunicato a mezzo raccomandato o ricevuta di ritorno, inserito la notifica a mezzo messi notificatori, perché comunque si tratta di un atto di, parliamo di decadenza, e quindi la trasmettiamo con i messi notificatori. All'articolo 12, assegnazione temporanea di alloggi in assenza di domanda ai bandi di concorso per rinuncia da parte degli aventi diritto, non ci sono variazioni, solo quelle, diciamo, legate proprio alla norma. E l'assegnazione di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, allora qui abbiamo, vabbè, a parte introdotto il servizio politiche abitative, e le variazioni che abbiamo apportato sono invece all'articolo 14, ma in questo caso è stato introdotto al comma 1, sono stati introdotti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è il punto B, è stato introdotto perché è stato introdotto dalla legge, quindi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo di Polizia Penitenziaria. Come emergenza abitativa, il trasferimento per motivi di ordine pubblico, la riserva degli alloggi, e è stato invece modificato tutto il comma 2 perché parlava dei punteggi, no, dei punteggi, no, di, delle, scusate, sono effettuate a come venivano fatte le assegnazioni di emergenza, ossia se sono definitive, se sono temporanee, però questa parte già sta e è tutta descritta nella legge regionale, per cui abbiamo ritenuto inutile a ricopiare tutta quella che è la normativa, e abbiamo fatto il riferimento agli articoli della norma che precisano proprio queste assegnazioni, se sono definitive, se sono temporanee, e i requisiti che devono avere. Lo stesso vale per il comma, andando avanti, il comma 3, 4, allora c'era il comma 3, il comma 4, il comma 5, per esempio il comma 5 e tutti i punteggi. Anche in questo caso abbiamo eliminato tutta questa parte dal regolamento e abbiamo fatto riferimento all'articolo 5 del regolamento regionale, che già elenca tutti i punteggi e i requisiti per l'accesso, siccome erano gli stessi, quindi parlava delle disabilità, dei figli minori, nuclei familiari, l'ISEE, quindi abbiamo semplicemente fatto riferimento al regolamento senza stare a riportare qui tutti i punteggi. Quindi l'articolo 15, contenuto e presentazione della domanda, anche qui sono piccole modifiche che riguardano la presentazione della domanda e come va indirizzata. Qui prima diceva il servizio politiche abitative presentato all'ufficio relazioni per il pubblico, noi qui abbiamo lasciato semplicemente che va indirizzata al dirigente dell'area diritti di cittadinanza. Le modalità di presentazione poi verranno date di volta in volta. Articolo 16, istruttoria e formazione della graduatoria. Allora, qui le variazioni sono al comma 5, sono stati esclusi dalla graduatoria i soggetti già segnalati. Allora, il comma 5 diceva sono esclusi dalla graduatoria, quindi parliamo di mobilità, no, di, scusate, assegnazioni c'è l'emergenza abitativa, qui diceva sono stati esclusi dalla graduatoria i soggetti già assegnatari di alloggi ERS per i quali sono state avviate le procedure per la decadenza. E noi qui abbiamo modificato mettendo sono esclusi dalla graduatoria i soggetti già assegnatari di alloggi ERS per i quali sono stati formalizzati provvedimenti di decadenza. Questo perché, allora, leggendo il vecchio articolo, qui parliamo di persone che hanno bisogno della casa, sono in emergenza abitativa, fanno domanda perché non hanno un'abitazione e chiedono di poter avere un alloggio assegnato. Quindi lasciando per come era scritto prima, gli alloggi di ERS per i quali sono state avviate le procedure, è come se una persona è assegnataria e vengono avviate le procedure per la decadenza, non può fare domanda, cioè non può fare la domanda per l'emergenza abitativa, già c'è dentro una casa. Quindi noi abbiamo messo per i quali sono stati formalizzati provvedimenti di decadenza nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, che è quello che dice la normativa per l'accesso alle case popolari. Cioè se una persona ha occupato abusivamente o ha avuto un provvedimento di rilascio nei 5 anni precedenti non può presentare la domanda per un alloggio popolare, per una casa popolare. E quindi la stessa cosa l'abbiamo inserita per l'emergenza abitativa, quindi se uno ha occupato abusivamente un alloggio nei 5 anni precedenti non può venire da noi e fare la domanda per emergenza abitativa. Poi siamo qua all'articolo 17. L'hai riportato il telefono? Sì,
sì,
ce l'ho andato. Allora, l'articolo 17, parliamo sempre di emergenza abitativa, qui per motivi socioterapeutici. Questa fattispecie è già prevista dalla normativa, era prevista anche nel regolamento precedente, solo che non era specificato, era riportato solamente che in caso per motivi socioterapeutici poteva essere presentata la domanda. Però siccome in questo caso è prevista una procedura un pochino più complessa rispetto all'emergenza, alle altre emergenze abitative, quindi qui in questo caso si parla di convenzioni tra ATER e comune, perché poi è il comune che paga l'affitto, che paga il canone di locazione, e in alcuni casi se l'intervento è richiesto dall'ASL è l'ASL che rimborsa il comune, quindi serve una convenzione tra ASL e comune. Quindi abbiamo ritenuto di precisarlo un pochino meglio, perché insomma è un'assegnazione un po' particolare. E abbiamo modificato l'articolo precedente, era l'assegnazione degli alloggi, questo l'abbiamo tolto perché riportava elementi che sono già normati anche in questo caso dall'articolo 34 della legge regionale, e quindi abbiamo sostituito l'assegnazione degli alloggi con quest'altra tipologia di assegnazione. La mobilità, articolo 18, mobilità, allora il comma 2, 3, 4, 5 li abbiamo inseriti nel successivo articolo 19, quindi sono stati tolti dal 18 e sono stati messi nel 19. Abbiamo inserito il comma 2, ma è sempre è una semplice precisazione, il cambio alloggio autorizzato dal servizio politiche abitative con provvedimento dirigenziale che viene trasmesso all'ATER regionale unitamente alla documentazione necessaria per la stipula del contratto. La mobilità. Poi ci sono le 3 tipologie di mobilità, quindi la mobilità volontaria.
Questo
sì, abbiamo fatto una semplice, ecco, diciamo un po' riscrittura dell'articolo, e abbiamo pensato di precisare la percentuale che no, forse c'era già la percentuale, aspettate un attimo, forse stava di qua, 30%. Allora, il vecchio comma 2 dell'articolo 18 che abbiamo detto, abbiamo riportato di qua, questo articolo prevedeva il 30% degli alloggi da destinare alla mobilità. Noi abbiamo ridotto questa percentuale mettendo non oltre il 20% degli alloggi
che vengono comunicati dall'ATER. La mobilità significa il trasferimento degli assegnatari da un alloggio ad un altro, quindi gli assegnatari chiedono di poter essere trasferiti per tantissimi motivi. Il problema è che nel momento in cui, e uno dice vabbè, che problema è, i cambi casa, no? Il problema qual è? È che nel cambio dell'alloggio la casa che lasciano viene ripresa dall'ATER e al 95% viene messa in manutenzione, quindi viene presa e non viene ridata al comune per essere assegnata, ma viene presa e viene messa in ristrutturazione, quindi noi con la mobilità perdiamo un alloggio, perché abbiamo un assegnatario, gli diamo un'altra casa, quindi sempre gli stessi assegnatari sono, ma l'alloggio che lascia va nel circuito delle manutenzioni e quindi abbiamo limitato, perché sempre per un discorso di pochi alloggi disponibili e tanta richiesta di casa.
Scusi, una domanda, per curiosità, che non c'entra con questa cosa. La manutenzione avviene soltanto quando viene lasciato libero l'alloggio, oppure c'è una manutenzione periodica mentre viene abitato? Perché un conto è arrivare lì quando è distrutto, un conto...
Allora, la manutenzione ordinaria la dovrebbe fare l'assegnatario, ma anche lì, insomma, diciamo che i nostri clienti sono un po' così, non sempre tengono gli alloggi come andrebbero tenuti. La manutenzione straordinaria aspetta l'ATER. Il problema è che non lo so, poi gli alloggi del comune poi chiede l'autorizzazione al comune e il comune contribuisce per il ripristino, e gli altri lo fanno loro con
proventi senza che ci sia un rilascio dell'alloggio, cioè anche con l'assegnatario dentro, perché se ci sono degli interventi di manutenzione, sì. Tant'è vero che a volte loro fanno degli spostamenti temporanei, cioè se c'è bisogno di manutentare un alloggio, gli assegnano temporaneamente un altro alloggio per poi ripristinare e quindi tornare nell'alloggio precedente. O possono fare anche degli interventi in costanza di rapporto di locativo, insomma, questo è possibile farlo, quindi non è detto che più delle volte evidentemente lo fanno al rilascio del, quando lo trovano.
Quando riprendono, sì, anch'io. Quando riprendono gli alloggi. Allora, qui l'avevamo visto, era sempre la stessa, no, aspetta,
ma... scusate, una domanda su questo, perché questa è una questione che diventa... di principio, che tra l'altro disturba molto i cittadini, no? Nel senso che questi alloggi vengono fabbricati con risorse pubbliche. È giusto che ci siano degli alloggi da assegnare a persone, questo a prescindere dall'estrazione sociale, dalla nazionalità, eccetera. Però secondo me, e io non so se è possibile, lo chiedo, se è possibile aggiungerla questa cosa, si dà per scontato che nel, non so, 70, 80, 90% dei casi questi alloggi vengono praticamente distrutti, perché poi nella sostanza spesso succede così, tant'è vero che adesso la dottoressa diceva, quando poi vengono liberati per... vanno in manutenzione perché sono praticamente inutilizzabili. Ma si può mettere una forma di verifica periodica che quindi l'amministrazione pubblica va a verificare se c'è un uso normale, corretto, nel senso che se c'è un uso come tutti noi usiamo le nostre abitazioni, no? E quindi poter intervenire anche con la decadenza nel caso che ci sia un utilizzo chiaramente non dirigente, diciamo, perché su questa roba qui effettivamente c'è una sorta di come dire, rassegnazione del fatto che comunque questi alloggi, io lo dico anche perché abito vicino a una situazione di questo tipo, che lì è stato creato addirittura una sorta di ghetto proprio anche fisicamente, che c'è stata una recinzione con muro alto, quindi rispetto a quanto sono stati realizzati, che non è tantissimo ad oggi, se, rispetto alle altre abitazioni che stanno vicino, sembra che ci hanno 50 anni di più. Allora, siccome, ripeto, sono risorse pubbliche e siccome chi è assegnatario di questi alloggi dovrebbe, addirittura nel mondo ideale, dovrebbe trattarli ancora meglio di quanto non fossero di loro proprietà, proprio perché la collettività gli mette a disposizione questa cosa. C'è la possibilità che l'ente possa fare un controllo periodico e intervenire fino anche alla decadenza? Lo chiedo.
Allora, assolutamente sì, e questa è la prerogativa e la gestione dell'ATER. Cioè, nella gestione dell'ATER e del patrimonio che gli è stato assegnato c'è anche questa valutazione, cioè il controllo sugli immobili e l'eventuale individuazione di situazioni che possano comportare, perché nel regolamento è previsto il fatto che ci sia una possibile decadenza nella misura in cui l'alloggio non viene utilizzato adeguatamente. Adesso mi sfugge l'articolo preciso. Però concettualmente c'è questa cosa.
Allora faccio un'altra domanda: ma si fa, si applica?
Allora, io ad oggi l'ATER non mi ha mai segnalato un alloggio che dovevo fare la decadenza perché non era tenuto, però rientrano, siccome è l'ATER che interviene a fare le manutenzioni, siccome è l'ATER che interviene a verificare quello che c'è da fare sugli immobili, e oltretutto è con l'ATER che queste persone stipulano un contratto impegnandosi a fare la manutenzione ordinaria e a fare tutto quello che è previsto in un... Perché poi il contratto di locazione che viene fatto è in buona sostanza un contratto di locazione simile a quello che può fare un privato con, cioè, tra privati, per cui le caratteristiche e le prerogative sono tutto sommato le stesse, ed è sottoscritto con l'ATER, quindi rientra in quell'attività. Sicuramente ci può essere la possibilità che, così come io privato cittadino posso fare la risoluzione del contratto se tu non ti comporti, non adempi, e ci può essere, in questo caso il provvedimento è una decadenza, questo sicuramente. La pratica, ripeto, io ad oggi...
Non perché non si fanno i controlli, perché a me mi risulta che in via Spromonte poco tempo fa, in determinati alloggi assegnati, vabbè, adesso non faccio non sono riusciti a entrare nelle case perché non gli hanno aperto, e quindi no, poi avendoci minori eccetera eccetera non si possono portare fuori, devono rimanere lì eccetera, poi si sta creando una situazione di disagio totale delle persone di quella palazzina, ma non si riesce a intervenire. Adesso io non faccio riferimenti, però penso che il caso è molto noto, e quindi la teoria è una cosa, la pratica è molto più difficile da mettere in pratica, da attuare.
Io, è stato chiesto il supporto della forza pubblica per poter entrare.
E non hanno aperto neanche la forza pubblica, sono entrati.
La forza pubblica in realtà gli hanno aperto e sono entrati, perché eravamo presenti anche noi e sono entrati.
La seconda volta?
No, anche la prima.
Vabbè. Però insomma, la difficoltà lì, la problematica è molto elevata. No, scusa, anche perché mi risulta che diverse persone di quella palazzina vogliono lasciare l'appartamento, non so se voi sono arrivate richieste di mobilità, e sono pronti queste altre persone a entrare negli appartamenti lasciati liberi.
No,
sono voci, ci mancherebbe.
Posso assicurare che laddove ci sono state occupazioni abusive le abbiamo gestite tutte e sono usciti tutti.
No, ecco, io metto il risalto delle problematiche che mi hanno...
Ce ne abbiamo una che dobbiamo fare il 5...
No, questa ancora non è avvenuta, di occupazione, però...
No, beh, però per dire che... sulla decadenza magari ci può essere un attimo di difficoltà in più per impostare, sulle occupazioni abusive laddove possono occupare, anzi l'occupazione abusiva diventa l'ulteriore motivo per determinare la decadenza dell'assegnazione.
Esatto, e l'abbiamo letto, però lì ci sono anche la presenza dei minori, è possibile in caso di occupazione abusiva.
Le occupazioni abusive che abbiamo gestito c'erano i minori e sono usciti con...
Ok, grazie.
No, adesso non perché... A nostra una che, per cui abbiamo iniziato la procedura e dovrebbe
già c'è l'ordinanza.
Scusate, a me il microfono non funziona, se cortesemente quando
perfetto, è tutto risolto, Enzo. Sì,
probabilmente non possono stare aperti più di tot microfoni, se possibilmente quando magari parlate dite chi parla, o date modo a me di dire chi sta per parlare, o lo dite direttamente voi. Non è perché voglio fare la fiscale, però altrimenti è inutile che si fa la registrazione, ok? Quindi lascio la... Mi sembra che avevi finito, no Davide? Quindi se vuole può proseguire.
Tempo fa è uscita una notizia di stampa in cui l'assessore Melasecche annunciava un programma di vendita degli alloggi di proprietà dell'ADER. Io francamente non ho avuto il modo di approfondire questa notizia, ma questo piano di vendite, uno, interessa anche immobili a Foligno, due, a chi è rivolta, agli assegnatari?
Allora, in genere in prima battuta sì, viene chiesto agli assegnatari, cioè diciamo gli assegnatari hanno la prelazione nell'acquisto dell'alloggio. E poi nel caso in cui invece l'alloggio dovesse essere libero o l'assegnatario non interessato, a quel punto dovrebbero andare all'asta, insomma, a bombando. Sì, a Foligno ci sono. A Foligno ci sono, adesso con precisione non so quanti, però ci sono. Dovrebbero aver messo in
sono proprietà di ADER, ovviamente.
Come?
Sono di proprietà dell'ADER.
Proprietà dell'ADER, sì, sì. Sono di proprietà dell'ATER e hanno individuato quegli alloggi dove diciamo nelle palazzine c'è un po' un uso promiscuo, nel senso che magari degli alloggi privati e alloggi pubblici, e cercano di ridurre un pochino queste situazioni qui, perché poi sennò con i condomini, capondomini, ecco.
Vabbè, quindi grazie.
È anche più farraginosa la gestione quando uno deve, certo. Non è tutto di proprietà dell'ATER.
Batteria scarica. Ci pure oggi che allora, andiamo avanti? Sì.
Sì.
E dunque, eravamo rimasti... allora, sempre sul discorso della mobilità, tra i vari punteggi e i vari requisiti che danno punteggio, abbiamo inserito il sottoutilizzo. Perché se noi, secondo noi questa cosa diciamo è importante, perché adesso magari le famiglie numerose nel tempo si sono ridotte, quindi abbiamo, e vista la carenza di appartamenti grandi, ci troviamo con appartamenti diciamo di una superficie consistente, magari con una o due persone, per cui in questo caso se dovessero chiedere la mobilità, noi pensavamo di riconoscere questo punteggio, perché per noi venire, diciamo, rientrare in disponibilità di un appartamento grande è sicuramente importante. E poi il comma, invece andando avanti, il comma 4 è quello, diciamo, che era prima nell'articolo 18, quindi ex comma 3 dell'articolo 18, il 5 è il 4 e così via, quindi la parte dell'articolo 18 che abbiamo trasferito su questo comma, su questo articolo. Poi altre variazioni qui, niente di particolare. Gli obblighi. Abbiamo modificato il comma 4, che prevedeva che non poteva essere fatta domanda non prima di 2 anni dall'ultima domanda di mobilità. L'abbiamo portata a 4, sempre per il discorso che, insomma, limitare un pochino le richieste, e poi uno, se no, non è che ogni 2 anni può fare il giro di tutte le palazzine, no? Quindi 4 anni ci sembrava un tempo giusto. Gli obblighi, non è cambiato nulla.
Presidente, una cosa, scusi, per quanto riguarda il sottoutilizzo, comunque lo ritroviamo nel perimetro della richiesta di mobilità, non è un'attività d'ufficio.
No, è un allora lo ritroviamo nella mobilità volontaria, perché può capitare che una persona viene da noi e ci chiede il cambio per questo motivo, altrimenti come sottoutilizzo ce l'abbiamo anche come attività d'ufficio.
E sta in un altro
siano punto. Presenti all'articolo 24, siano presenti condizioni di sottoutilizzo, cioè nel senso che in realtà noi potremmo farlo anche d'ufficio.
Grazie.
E siamo quindi all'articolo, abbiamo detto l'articolo 20, 21, c'era la variazione quella da 2 a 4, gli obblighi non ci sono variazioni, a parte il comma 2, però che l'abbiamo inserito nell'articolo 18, che il cambio è autorizzato dal comune, no? E l'ha trasmesso. Poi l'autorizzazione, la mobilità consensuale, abbiamo tolto il comma 3, sempre inserito nell'articolo 18, e abbiamo invece inserito il comma 3 di nuova istituzione. Abbiamo messo: nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai comuni interessati d'intesa con l'ATER regionale il cambio consensuale tra assegnatari di comuni diversi. Quindi è possibile fare un cambio tra comuni con l'autorizzazione dell'ATER. A questo punto la fa direttamente l'ATER, non la facciamo noi. La mobilità d'ufficio era quello, sì, non è cambiato niente, e anche qui ecco, era riportato il discorso del sottoutilizzo. E le attività di controllo non ci sono variazioni. Solo delle precisazioni all'articolo 26, niente di particolare, e le norme finali. Abbiamo aggiunto questo, le modifiche, no? Questo, le modifiche introdotte all'articolo 8, che era le modifiche all'articolo 8, era quello della commissione che dicevamo prima, che avevamo visto prima. Troveranno efficacia a decorrere dalla scadenza della commissione attualmente nominata, quindi dal prossimo anno.
Sì. Volevo fare una precisazione rispetto a quello che dicevamo prima dei controlli. Per la verità, dei controlli sull'utilizzo degli immobili li facciamo anche noi, perché poi oltre alla commissione per l'assegnazione abbiamo anche la commissione di verifica, costituita come abbiamo fatto anche in quell'occasione, costituita da rappresentanti della Polizia Municipale, dall'ASL, ricordamelo Cristina, e quindi anche noi, per carità, possiamo fare controlli, ma rispetto ai quali non possiamo che rimandarci poi all'ATER per ogni opportuna verifica sotto il profilo tecnico, e che poi l'ATER si debba esporre per in merito alla decadenza o meno, perché possiamo noi verificare, fare sopralluogo laddove ci abbiamo e l'abbiamo fatti, però poi anche insieme, cioè, c'è nella commissione, peraltro c'è anche l'ATER, quindi si possono, certo, possiamo fare anche noi, no, su questo. Però poi rispetto ai dati tecnici e strutturali, se la manutenzione viene fatta, se non viene fatta, e quelli che erano le manutenzioni da fare, e quello com'è la tenuta dell'alloggio, l'ATER poi deve fare le sue valutazioni ai fini della decadenza.
Un'altra cosa importante è, dicevamo prima, delle occupazioni abusive. Noi da questo punto di vista ci lavoriamo e cerchiamo proprio di non lasciare nessuno, perché no, altrimenti se cominciamo a lasciar correre diventerebbe una cosa, no? Non avremo più un appartamento. Su questo, per esempio, noi abbiamo chiesto all'ATER di, una volta riacquisito l'immobile, di metterlo in manutenzione e per poterlo riassegnare, ma proprio per dare anche un segnale. Cioè, se noi facciamo uno sgombero, che non è una cosa semplice comunque, a parte tutta la procedura, però arrivare proprio a liberare l'alloggio, una famiglia che l'ha occupato, ci sono i minori, insomma, non è una cosa via.
Così veloce,
così semplice. Quindi poi però lasciare questo alloggio lì inutilizzato per 4-5 anni, a nostro avviso è un segnale non bello, no? Cioè, no, te tiro fuori, poi tanto lo lascio lì e lo lascio libero e non c'è nessuno. Quindi anche su questo noi all'ATER abbiamo chiesto di dare priorità a questi immobili. Però poi ecco, la decisione e le manutenzioni non le gestiamo noi, e quindi il piano manutenzioni è in mano a loro. Ecco.
Fantauzzi?
Altro, quello che chiedevo io c'è proprio previsto nel regolamento, nel comma 4 però vedo che è stato l'articolo 26,
sì.
Controlli sul corretto utilizzo degli alloggi. Praticamente l'articolo 4 che prima diceva ogni anno saranno effettuati controlli sul numero di assegnatari pari almeno il 5% del totale individuato per estrazione causale dell'elenco generale e anche su segnalazione presentata dal servizio politico abitativo, il 5% è stato tolto, vedo, nel senso che rimane soltanto saranno effettuati controlli anche su segnalazione presentata dal servizio politico abitativo, quindi vuol dire che si è tolto quel minimo, diciamo, obbligato, diciamo, sostanzialmente. Dico bene?
Sì, 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 alla fine, l'ultima parte.
Sì, in questo senso non è un bel segnale, nel senso che prima c'era almeno, che poi il 5% era veramente poco, però almeno un minimo da fare controlli c'era, adesso sembra che solo su segnalazione. Questo secondo me...
Il problema, sì è vero, però noi l'abbiamo tolto perché il 5% è vero, c'è un minimo di verifica, c'è, però purtroppo il servizio politiche abitative è composto, cioè, ci vogliono anche le persone per fare anche i controlli e fare le verifiche.
Ma torniamo sempre lì che rimane sulla carta e non viene attuato.
No, vengono fatte, cioè nel senso, se uno va... viene fatta una segnalazione, oppure nel momento in cui, per esempio, abbiamo fatto una riacquisizione la settimana scorsa, andando lì ci siamo resi conto di una situazione praticamente, cioè uno sfascia carrozze, quindi abbiamo fatto il verbale di tutta l'area condominiale, l'abbiamo documentata, adesso lavoreremo su questo mandandola al servizio ambiente, quella è diventata una verifica che abbiamo fatto di un'area condominiale. L'abbiamo fatta, diciamo, su segnalazione, andavamo a fare un'altra cosa, abbiamo fatto anche quello, non è che poi siamo andati via e non l'abbiamo verbalizzata. Ecco, lavoriamo nel senso in base a quelle che sono le segnalazioni o i sopralluoghi che dobbiamo fare magari per consegnare un alloggio, ci troviamo e di conseguenza verifichiamo magari tutto l'immobile e tutto lo stabile.
Ma anche perché poi questi sono, è la parte nostra, qui non c'è la parte dell'ATER che ce l'ha di suo, cioè questo è soltanto, rimane sempre l'ATER che in virtù del rapporto contrattuale deve fare i controlli. Cioè.
Sì, sì.
No, no.
Perché... Siamo giunti.
No, nel senso che il regolamento è stato scorso tutto, mi sembra.
Penso,
no?
Di sì, adesso.
Allora, se vogliamo fare quella sospensione che era stata chiesta dal commissario Galli, quanto tempo avevi chiesto? Ah, 5 minuti. 5 minuti non arriviamo neanche. Facciamo 8 minuti. Perché 5 mi alzi in piedi, non abbiamo neanche parlato. Quindi facciamo la sospensione di 10 minuti.
E se dopo non fanno...
Va bene? Nessuno d'altro.
Mi ha detto Agostino se venite anche
a fare un po'. Sì, accanto le passano più.
L'abbiamo segnalato 2 anni fa.
Se andate porti via tutto.
Tanto stavamo attendendo di riaccendere il registratore. A questo punto chi è che vuole intervenire rispetto a... L'hai chiesta tu?
Ho chiesto la sospensione per chiarire alcune cose fra noi.
Quindi allora formulo una domanda.
Con i commissari abbiamo avuto chiarimento anche da parte, cioè abbiamo le idee chiare e per noi il regolamento va bene, l'abbiamo letto, adesso se vuole intervenire qualcun altro va bene, non ho altro da aggiungere, io personalmente, se poi c'è la discussione fate la discussione.
Non so se sono io, ma non riesco a sentire quello.
Pronto?
Adesso sì.
Perché non me lo volevo avvicinare troppo, insomma.
Ecco, no, te lo volevo dire perché sennò non si sentiva quando quello che...
Okay. Sì, no, esatto, abbiamo avuto dei chiarimenti, per noi va bene il regolamento così come è scritto e non ho altro da aggiungere.
Perfetto. No, nel senso che visto che avevi chiesto un momento di sospensione, solitamente...
Assolutamente.
Sì, no, lo... Poi dai,
possiamo continuare la discussione, se qualcuno vuole...
Sull'articolo 10 rimaniamo...
Allora, per quanto riguarda...
Paolo. Ma io non mi dico quello dove io sono, io sono... Okay, abbiamo discusso, adesso non mi ricordo l'articolo, su, ok, abbiamo discusso, abbiamo avuto dei chiarimenti, per noi va bene così come è rimasto, vogliamo andare avanti con la discussione, andiamo avanti, se altri commissari vogliono intervenire io ho finito il mio intervento.
Se c'è qualcun altro che vuole intervenire rispetto a questa cosa? Nessuno? Allora a questo punto passiamo alla votazione. Mi metto gli occhiali. Passiamo alla votazione. Bagatti Federica. Bagatti Federica.
Favorevole.
Barbetti Rita. Se possibilmente la votazione soprattutto se utilizzava il microfono. Grazie. Barbetti Rita.
Contraria.
Bortoletti Michele.
Favorevole.
Collarini Luciana.
Favorevole.
Di Nicola Barbara.
Favorevole.
Fiorena Tiziana. Favorevole. Galli Paolo.
Favorevole.
Gammarota Mario. Lucangeli Caterina.
Astenuta.
Fantauzzi David.
Contrario.
Sigismondi Elia.
Contrario.
Betti Barbara.
Favorevole. Favorevole.
Pizzoni Luciano. Appena hai finito il conteggio me lo dici. Sette favorevoli.
Contrari.
7 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. Chiudiamo così la seduta positivamente e vi saluto tutti.
Ciao.
Scusate per i 3 minuti in più che mi sono presa, ma non me ne ero accorta. Quindi, sono 17:30 e si chiude la seduta, anzi 17:29.